Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Benvenuti a Sempreverdi. La puntata di quest'oggi mi è venuta da una suggestione, una piccola suggestione, una di quelle cose che ci passano in continuazione sotto il naso, sulle quali raramente ci soffermiamo. E quando lo facciamo, a volte, riusciamo a scoprire delle cose. Io spesso qui nelle nostre puntate faccio delle domande. Mi faccio delle domande e nel farmele le faccio anche a voi. Nel mio lavoro fare domande ricopre una certa importanza. Fanno tante domande gli psicologi, pure troppe a volte. La domanda è una curiosa forma di comunicazione. Innanzitutto le domande implicano la presenza di qualcun altro. Domando qualcosa a qualcuno, altrimenti manca un pezzo. Uno può anche farsi delle domande da solo, ci mancherebbe. E nel farlo non fa altro che immaginare di avere qualcun altro a cui rispondere. È un piccolo esercizio di dissociazione in cui uno si sdoppia e sente le domande che gli girano in testa, astratte, come se fosse qualcun altro a fargliele, un'altra persona. Questo aiuta a darsi delle risposte. Le domande sono una parte importante delle nostre interazioni. Molti viaggi, molte scoperte, molte relazioni, molte risposte sono partite da delle domande. Chissà cosa c'è di là, per esempio. Anche molte delle nostre storie personali sono segnate da domande importanti e da risposte altrettanto importanti. Ma è la domanda che fa importante la risposta. Domande che possono essere compiute, in corso o appena bozzate. I bambini cominciano molto presto a fare domande. Soprattutto chiedono perché. Perché? Perché? A volte fanno questa domanda anche quando non c'è nessun perché a cui rispondere. Ma non volevo parlare del perché oggi. Ne parleremo un'altra volta. È anche una parola importante. Io volevo parlare della seconda parte di questa domanda. Quale parte, mi domanderete, che c'è una sola parola in questa domanda, il perché. Io vorrei concentrare la mia attenzione su quello che viene immediatamente dopo, quel piccolo punto che diamo per scontato, il punto interrogativo. Il punto interrogativo, penso lo sappiate tutti, è un segno grafico composto da un punto con sopra quello che a me sembra una sorta di uncino, che acchiappa, che afferra, che aggancia, che prende, che richiede l'intervento dell'altro. Perché, ti chiedo, e nel chiederlo ti aggancio e ti trascino nel mio discorso. Dimmi perché, voglio che me lo dici, vieni qua e dimmelo. Per parlare come i bambini. Per disegnare questo uncino si parte dall'alto, si va ancora un po' più in alto, si sale, disegnando come un cerchio, come un guardarsi intorno, prima di precipitare verticalmente giù e segnare un punto. Così il punto di domanda, oltre ad essere un gancio, è anche un qualcosa che gira un po' attorno, curioso, prima di segnare un punto. Questo piccolo segno grafico, questo scarabocchio alla fine di una frase, è capace di trasformare un'affermazione in una domanda. Modifica completamente l'intonazione che diamo ad una frase mentre la leggiamo, che invece di rimanere sullo stesso tono, sale un po', dando un'intonazione ascendente. Avete presente? Avete presente. Adesso l'ho accentuata un po' in maniera esagerata, ma insomma ci siamo capiti. Penso che non vi sto dicendo niente di nuovo. Vi è mai capitato di leggere una frase molto lunga e solo alla fine accorgervi che quella frase era una domanda e dovete ribaltare tutto il significato e l'intonazione che gli stavate dando? Immagino di sì. Non sempre a inizio frase abbiamo gli elementi per indovinare che quella che stiamo leggendo è una domanda. Per ovviare a questo problema, gli spagnoli hanno la possibilità di segnalare anche all'inizio della frase che si tratta di una domanda, con un punto di domanda, appunto, però disegnato all'incontrario, a testa in giù. Questo perché in molte lingue basta un gancio sopra un punto per fare una domanda. Ma il farsi domande è così importante nella relazione fra i parlanti che altre lingue hanno trovato soluzioni più invasive, per cui quando si vuole fare una domanda, l'ordine delle parole nella costruzione della frase è differente rispetto a quando si vuole fare un'affermazione. Questo aiuta a capire ancora meglio che stiamo facendo una domanda. Ma comunque, alla fine, anche gli inglesi o i tedeschi che usano questo stratagemma grammaticale, alla fine della frase scriveranno un bel punto di domanda, giusto per essere sicuri. Per quanto piccola, anche il punto di domanda è un'invenzione dell'ingegno umano. Qualcuno l'ha inventata, ha una storia. Non è che l'abbiamo raccolta per i campi, per caso. La storia del punto di domanda sono andato a cercarmela perché non la conoscevo ed è carina, ve la racconto. Partiamo dall'antica Grecia, di cui un po' sappiamo. Sappiamo ad esempio che a fare il lavoro del punto di domanda ci pensava il punto e virgola. Aveva la stessa funzione. Alla fine di una domanda si scriveva un punto e virgola. Mi sembra che anche nel greco moderno sia rimasta questa convenzione. E ha senso, perché il nostro punto di domanda invece non viene dal greco ma dal latino. Col passare dei secoli l'uso del punto e virgola era andato sparendo. Nel Medioevo i monaci amanuensi, quelli che si occupavano di copiare riscrivendo i classici della letteratura antica, presero a scrivere due lettere alla fine delle frasi interrogative. QO. QO altro non era che l'abbreviazione della parola latina questio, che molto semplicemente significa domanda. Il primo stratagemma utilizzato dai monaci era scrivere la prima e l'ultima lettera della parola domanda per indicare che quella lì che avevano appena scritto era una domanda. Siccome però le sigle che utilizzavano erano numerose, all'epoca si usava così anche perché scrivere era una cosa lenta, e quindi per non confonderle con altre sigle cominciarono a scriverle una sopra l'altra, in verticale. Ora provate a immaginarvi una Q e una O minuscola, una sopra l'altra, o provate proprio, se volete, a disegnarle, a scriverle su un foglio. Una Q e una O sotto. Probabilmente sarà facile adesso immaginare come con il tempo questa sigla, stilizzandosi e velocizzando la sua esecuzione, si è trasformata nel simbolo che tutti conosciamo. Questa storia è simile alla storia del punto esclamativo, per cui i copisti scrivevano I-O alla fine della frase. Io in latino significa evviva. Mettendo I e O in verticale si arriva al segno che usiamo per indicare sorpresa o gioia alla fine di una frase. Ma il punto esclamativo ha forse un ruolo più marginale. A scuola ci insegnano addirittura a non utilizzarlo troppo. A rendere la gioia e la sorpresa ci sono modi più elaborati e raffinati, ci insegnano. Mentre non mettere invece il punto di domanda alla fine di una domanda è quello è proprio un errore. Questo piccolo amuleto accompagna tutte le nostre domande. Per questo ho voluto dedicarci un po' di tempo, solo per questo. È un compagno di viaggio che teniamo sempre in tasca. Ogni volta che chiediamo a qualcuno che ora è, o come si arriva al tale indirizzo, oppure ogni volta che ci domandiamo cosa vogliamo fare da grandi, quando ci domandiamo se stiamo facendo la cosa giusta, fino ai grandi interrogativi dell'umanità e anche ai più grandi interrogativi delle nostre singole vite. Credo che un po' di attenzioni se le meritava questo piccolo, discreto segno di interpunzione. Bene, anche per oggi abbiamo finito, o quasi finito. Mi mancano solo i saluti e i ringraziamenti, che vi faccio molto volentieri. Buon proseguimento di giornata a voi e grazie del tempo che abbiamo trascorso insieme. E spero che potremo incontrarci ancora qui a Sempreverdi.
Sempreverdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, a Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.